tutti, io sono Jessica.
E io sono Gianluca.
Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
Prima di tutto, buon anno.
Infatti, buon anno, buon 2021.
Il 2020 è stato un anno particolare. Abbiamo avuto e stiamo ancora subendo gli effetti del coronavirus, dei vari lockdown nazionali. La pandemia è tuttora in corso e speriamo che si risolva presto con i vaccini o quant'altro. Nessuno avrebbe potuto predire cosa sarebbe successo durante il 2020. Oggi vogliamo fare, diciamo, un riepilogo di cosa è successo, di come ha impattato il nostro portafoglio e di come ci stiamo preparando ad affrontare il 2021.
Infatti, guardando un po' indietro al 2020, che cosa è successo al mercato? Sappiamo che a marzo c'è stato un breve crollo, molto più breve di quello che avremmo voluto in realtà, e nonostante l'S&P 500 fosse in negativo del 30%, il nostro portafoglio non era in negativo, o mi sbaglio?
No, infatti era in positivo del 15% composto annuale, che per me è stato un risultato fantastico, che non mi sarei mai aspettato.
No. L'unica nota negativa è che invece di approfittare dei saldi, purtroppo non abbiamo comprato quanto avremmo voluto. Questo perché? Perché io sono una persona molto cauta, quindi diciamo che la colpa forse è stata soprattutto mia.
Non ascolterò mai più Jessica.
No. Però come abbiamo detto nelle scorse puntate, è importante fare la valutazione delle aziende, compilare la propria lista di aziende preferite, e noi abbiamo questa lista con i prezzi a cui siamo giunti, ma quando c'è stato il crollo a marzo, alcune di queste aziende che avremmo volute non avevano proprio raggiunto il prezzo fino al centesimo esatto. Volendo fare un esempio, un'azienda che a me piace molto è Starbucks, e il prezzo che avevamo pattuito era intorno ai $40, ma durante il crollo Starbucks è crollata a un prezzo di $50.
Da 90 e più.
Da 90 e più, quindi avremmo potuto comprare, perché se la differenza è minima conviene farlo. Quindi ecco, questo è un errore da ricordare e da non ripetere in futuro, ovvero quello di comprare quando il prezzo si avvicina abbastanza in percentuale a quello che abbiamo identificato, anche perché comunque il prezzo che andiamo ad identificare è una stima, non deve essere per forza esatto fino al centesimo.
È impossibile che sia esatto, quindi è infatti sempre una stima. E magari noi non avremmo sicuramente investito tutto il nostro capitale in Starbucks, però avremmo potuto iniziare a comprare una piccola parte di azioni, magari il 25% di quello che avremmo voluto investire in Starbucks, per poi aspettare che il prezzo crollasse di più o che continuasse comunque a essere basso. Invece i mercati si sono ripresi abbastanza velocemente, quindi non abbiamo nemmeno avuto il modo di capire cosa stesse succedendo praticamente.
Infatti questo è stato l'altro problema, si è trattato di un crollo così breve che non ci ha dato nemmeno il tempo di prepararci, e questo ci porta a capire di come dobbiamo essere preparati in futuro ad avere sempre un paniere di liquidità da cui attingere in caso di crisi.
E soprattutto essere decisi a farlo.
Infatti, per quanto riguarda le azioni più hot del 2020, Tesla è stata l'azione più comprata e più venduta sul mercato, soprattutto perché è stata inserita nell'indice dell'S&P 500, poi c'è stato lo stock split di Tesla, quindi insomma Tesla è stata la stock più hot del 2020, ma noi siamo stati contenti di stare alla larga da Tesla, perché per quanto si tratti di un'ottima azienda non pensiamo che sia valutata al prezzo giusto.
Infatti, più che altro è il rischio che sia troppo alto. Il prezzo chiaramente man mano che sale diventa sempre più rischioso, a differenza di quello che pensano la maggior parte della gente o degli investitori di Wall Street, come per esempio gli ETF che sono sbilanciati sulle aziende che diventano più grosse nel tempo. Invece noi pensiamo che man mano che il prezzo sale l'azienda diventa più rischiosa. Poi Tesla comunque ha un sacco di debito, essendo relativamente giovane come azienda, e avendo dovuto attingere un sacco di capitale dal mercato, sia come debito sia elargendo nuove azioni. Infatti di recente hanno tirato su altri 5 miliardi con nuove azioni. E per tanta gente questa magari è un'opportunità per comprare Tesla a un prezzo decente, per noi no, semplicemente è stata troppo cara. chiaramente chi ha investito in Tesla ha fatto un risultato fantastico. Il prezzo di Tesla è salito di 6 volte, 7 volte, continua a salire. E, per esempio, quell'ascoltatore di Incassaforte Pod che aveva tutto il portafoglio in Tesla sicuramente ha avuto un risultato fantastico, se non ha venduto. Gli auguriamo ogni bene.
Infatti, ci piacerebbe sapere cosa è successo.
Infatti, quindi se stai ascoltando, scrivici a ciao@investitoriribelli.it o comunque facci sapere su Twitter o dove sia. In ogni caso, le nostre azioni, quindi non di Tesla ma tutte le altre azioni che avevamo, hanno fatto relativamente bene. Qualcuna è andata, non si è mossa tantissimo, per esempio Coca-Cola non si è mossa tantissimo. Altre aziende invece sono andate molto bene, altre non così tanto, però alla fine dei conti il nostro portafoglio è abbastanza in positivo anche sulle azioni.
Sì, a proposito di aziende top, in realtà le top 10 aziende dell'S&P 500 poi sono le uniche che trainano l'intero prezzo dell'S&P 500. E qui sorge una domanda spontanea, ovvero se convenga investire soltanto nell'indice dell'S&P 500.
Beh, secondo me dipende, perché se sei un investitore che non ha tempo, voglia o buona volontà di andare a fare ricerca su azioni individuali, quindi poi fare la ricerca delle aziende e capire quanto valgano effettivamente, allora comprare tutto l'indice tramite un ETF, secondo me è una scelta ragionevole e ti esponi al mercato e alla mediocrità del risultato che ottieni, e quindi avrai un risultato buono quando il mercato va bene, un risultato cattivo quando il mercato va male. Invece se sei un investitore tra virgolette intelligente, non per sminuire gli altri chiaramente, ma semplicemente perché sei un investitore che è interessato ai mercati, è interessato a fare ricerca sulle aziende e a capire effettivamente cosa sta comprando, allora quell'investitore secondo me ha una possibilità di fare meglio rispetto all'investitore che compra solo l'S&P 500. Il nostro portafoglio sarà per culo, sarà per abilità particolari, ma penso che sia più per culo. ma siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo diversificato tra vari tipi di asset e anche a livello azionario abbiamo vari settori, e quasi tutti di quelli che abbiamo sono andati bene, le aziende che abbiamo sono andate bene a differenza di altre nello stesso settore, o meglio nei stessi settori, che invece magari non hanno fatto altrettanto bene.
Poi il 2020 è stato l'anno degli IPO, ovvero dell'offerta pubblica iniziale, dove molte startup si sono quotate in borsa. Per citarne alcune di quelle più rinomate, abbiamo avuto Airbnb, Opendoor, DoorDash, Palantir, insomma, tutte startup americane, tra l'altro. E anche qui, di nuovo, la domanda è: conviene o no investire in questo tipo di aziende? Per esempio, Airbnb è abbastanza conosciuta come azienda, sembra un ottimo business, ma come fare ad investire in questo tipo di aziende, dato che sono giovani e poi non abbiamo a disposizione lo stesso numero di report finanziari che hanno le aziende che sono già quotate in borsa da anni?
Questa è una bella domanda. Per esempio Buffett per tantissimi anni ha detto di non voler mai investire in IPO, poi quest'anno ha investito, sicuramente non lui ma i suoi
Ted e Todd,
i suoi Ted e Todd hanno investito nell'IPO di Snowflake, che ha fatto scalpore. E quindi questo ci dimostra che la risposta è sempre dipende. Se conoscete bene l'azienda o avete un sospetto sull'azienda, magari va bene investire una piccola porzione del proprio portafoglio in queste IPO, chiaramente se l'azienda è giusta per voi, altrimenti magari no. Però su queste startup e IPO vorremmo dedicare una puntata che vada più in profondità, quindi tenetevi sintonizzati sul nostro podcast.
Poi l'anno scorso avevamo già parlato delle aziende che hanno beneficiato e quelle che invece sono crollate a picco durante la pandemia. Adesso che l'anno si è chiuso abbiamo una visuale più chiara e completa di cosa sia successo. O meglio, quello che è emerso è che le aziende tech come Zoom, Amazon, Peloton sono quelle che hanno beneficiato della pandemia, perché molta gente ha iniziato a lavorare da casa e quindi c'è stato più bisogno di servizi digitali. Questo però ci fa capire come sia importante investire in aziende che, come dice Nassim Taleb, debbano essere antifragili, quindi pronte a far fronte ad ogni tipo di crisi o calamità, come in questo caso.
Sì, anzi, più che essere semplicemente pronte a far fronte a una crisi, a beneficiarne, che è proprio il concetto di essere antifragili, cioè qualcosa che durante una crisi diventa più forte di prima.
Infatti, per esempio, Peloton, l'azienda che produce Cyclette, o comunque offre anche questi corsi virtuali assieme alla Cyclette, è una di quelle aziende che, nonostante stesse andando bene pre-pandemia, ha iniziato a lucrare molto di più dopo la pandemia, iniziando a vendere molto di più di quello che si aspettassero.
Certo, infatti hanno ancora gli ordini in backlog per tutto il 2021, poiché chiaramente la gente, stando a casa con le palestre chiuse, ha iniziato a guardare a questi servizi come Peloton per continuare a tenersi in forma.
Però per noi che cosa significa? Semplicemente che dobbiamo costruirci un portfolio bilanciato con aziende che sappiano far fronte a crisi. In questo caso, con la crisi del coronavirus, sono state le aziende tech a lucrare, però questo non vuol dire che in futuro sia sempre così.
Chiaramente nessuno si poteva aspettare la pandemia, però potevamo aspettarci un tipo di crisi simile. Come aveva detto Bill Gates, nessuno si poteva aspettare il Covid, però che ci fosse la possibilità di una pandemia qualunque, sì.
Invece, per quanto riguarda le aziende che sono andate peggio, si tratta ovviamente di aziende aeree, industrie dell'ospitalità, a parte Airbnb, che però è classificata come tech e quindi è hot, poi ristorazione, trasporti sia pubblici che privati. Per quanto riguarda le compagnie aeree, abbiamo l'esempio di British Airways, o anche altre, che purtroppo l'errore l'hanno fatto prima della pandemia, non aspettandosi il coronavirus, dove hanno usato gran parte dei soldi che avevano a disposizione per ricomprare le loro azioni, e così quando c'è stata la crisi non avevano abbastanza liquidità o non avevano abbastanza riserva per pagare i stipendi, comunque per andare avanti, cosa che invece Starbucks ha potuto fare. Starbucks durante la crisi ha sofferto perché faceva parte appunto dell'azienda della ristorazione, ha dovuto chiudere molti negozi, è stata anche una delle prime a essere impattate perché Starbucks ha molti negozi in Cina, quindi ha iniziato a subire la crisi del coronavirus molto prima delle altre aziende in America, però è sopravvissuta perché? Perché avevano della riserva a disposizione perché erano pronti ad una crisi del genere, insomma.
Anzi, infatti, hanno iniziato a investire di più su modelli da sport.
Infatti. Quindi questo dimostra come bisogna investire in aziende che sappiano guardare al futuro, che comunque abbiano ottima gente nel loro management.
Più che altro questo può essere un monito per noi quando andiamo a guardare aziende singole per fare due operazioni. Prima di tutto quello che dice Charlie Munger, cioè quello di invertire la storia sempre, che ci fa magari capire cosa può andare storto in un'azienda. E seconda cosa, andare a guardare come i manager dell'azienda gestiscono le proprie riserve di denaro e andare a investire solo in quelle aziende che A, prima di tutto hanno poco debito e B, hanno abbastanza riserve da poter affrontare una crisi qualsiasi, un'emergenza, e anzi ad investire di più. Insomma, dobbiamo guardare un'azienda proprio come guardiamo il nostro portafoglio. Noi vogliamo avere delle riserve per poter approfittare di una crisi e così dobbiamo investire anche in aziende che durante una crisi possono investire nel proprio business ancora di più.
Inoltre, come già stavamo dicendo prima, si sono anche aperte delle opportunità per capire se ci fossero dei saldi o meno per quanto riguarda alcune aziende che magari sì, sono state impattate, ma non così tanto da giustificare il prezzo che è sceso. Questo non è il caso di Hertz.
No, pensiamo di no.
Nonostante molte persone abbiano iniziato ad investire proprio con quell'idea, però sì.
Hanno dichiarato bancarotta, infatti. Quindi non si sa quale sarà il futuro,
no,
di Hertz.
Però sì, sicuramente ci sono state altri tipi di aziende che sono colate a picco, semplicemente insieme all'industria di cui facevano parte, nonostante non ci fossero delle solide fondamenta per giustificare sì il calo di prezzo.
Quindi sicuramente se conoscete bene il settore dell'ospitalità avreste potuto trovare delle buone opportunità.
Infatti, una gemma rara.
Esatto.
Ma la stessa cosa anche nelle compagnie aeree. Non è detto che tutte le compagnie aeree, insomma, dovessero fallire.
Infatti, per esempio, una compagnia aerea che stavamo guardando, Southwest Airlines, che è un'azienda, un operatore piccolo in America, o meglio relativamente piccolo, ha fatto quello che ha fatto Starbucks, avevano le riserve di denaro e hanno iniziato a investire su nuove tratte.
Prima di andare avanti, se il podcast vi sta piacendo, aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e invitando i vostri amici ad ascoltarci, così ci aiuterete a supportare il nostro programma. Poi, se avete delle domande o consigli per noi, scriveteci pure a ciao@investitoriribelli.it.
Infine, dobbiamo parlare necessariamente di oro e Bitcoin.
E infatti, perché se ne è sentito parlare spesso nell'anno passato. Per quanto riguarda l'oro, già sappiamo che l'oro è uno di quei beni che fa più gola agli investitori durante un periodo di crisi. È molto semplice da capire nel perché. Perché?
Perché durante una crisi normalmente i governi intervengono in qualche modo stampando più moneta.
Se avete visto La Casa di Papel, quello è esattamente cosa fa il governo quando stampano i soldi, è vero, quello accade.
Sì, anzi, adesso li stampano digitalmente, quindi aggiungono gli zeri allo schermo.
Ecco, quindi non serve nemmeno la macchinetta per stamparli.
Esatto.
Però sì, quello è il concetto.
E quindi loro, avendo avuto valore monetario in passato, e per molti lo ha ancora, funge da una valuta alternativa. E quindi il dollaro, l'euro e le altre valute effettivamente perdono valore rispetto a loro man mano che aumenta la quantità di denaro in quella valuta in circolazione.
Sì, poi abbiamo già parlato dell'oro in generale ed è un bene che ha vari usi oltre a quello monetario, perciò investire in oro non è poi un cattivo investimento a prescindere. Però l'anno scorso l'oro ha raggiunto il massimo storico, ovvero $2,000 a oncia, raggiunto ad agosto del 2020. Poi però è risceso, infatti, a dicembre 2020 il suo valore era intorno a $1,900, quindi non proprio molto in meno, però ha chiuso l'anno a più 20% rispetto a inizio anno del 2020. Quindi non male.
E anche in questo caso noi avevamo dell'oro nel nostro portafoglio, sia sotto forma fisica, sia come esposizione tramite alcune aziende che minano oro, quindi producono oro in qualche forma, lo estraggono dal terreno, e di conseguenza il nostro portafoglio ne ha beneficiato.
Sì, anche se abbiamo già parlato della correlazione che c'è fra la variazione di prezzo di oro fisico rispetto ad aziende che minano oro.
Infatti le nostre aziende all'inizio sono schizzate alle stelle, poi anche se il prezzo dell'oro è relativamente sceso solo di $100, quindi veramente di pochissimo, a inizio anno era 1000 qualcosa dollari, adesso è il 1900, le aziende che abbiamo sono scese in prezzo di parecchio, nonostante il prezzo dell'oro non sia sceso di così tanto.
Sì, quindi questa è un'altra considerazione da fare.
In ogni modo, rispetto a inizio anno, il valore sia dell'oro fisico che abbiamo, sia delle aziende che trattano oro che abbiamo, sono comunque su rispetto a inizio anno.
Invece per quanto riguarda Bitcoin è salito del 150%.
E continua a salire.
Però questo è il valore a chiusura del 2020 rispetto all'apertura del 2020. Quindi chiunque abbia investito a gennaio del 2020 ha chiuso dicembre più che raddoppiando il proprio capitale. Anzi, c'è stata parecchia gente che scherzando, no, forse l'ha fatto davvero, ha investito lo stimulus check inviatogli dal governo americano a marzo e sì, ha più che raddoppiato i propri soldi, per esempio. Il motivo per cui Bitcoin poi è salito di parecchio è che c'è stato parecchio interesse sia da parte di aziende come PayPal, sia da parte di grossi investitori come Druckenmiller, che è uno degli investitori più famosi. E poi, ultima notizia degli ultimi mesi, MicroStrategy, che è un'azienda pubblica che tratta di intelligenza artificiale, ha investito più di 1,5 miliardi in Bitcoin, il che ha attratto altri investitori.
La cosa bella è che l'investimento di 1,5 miliardi di questa azienda non ha fatto muovere assolutamente il prezzo, ma semplicemente ha attratto nuovi investitori che hanno poi fatto loro salire il valore di ogni Bitcoin. E adesso il CEO di MicroStrategy sta anche parlando su Twitter con Elon Musk, cercando di convincerlo a investire parte del capitale di Tesla e di SpaceX in Bitcoin anche lui. Ma perché Bitcoin è salito?
Beh, sì, a parte l'interesse degli investitori, di nuovo è sempre come l'oro. Il motivo per cui Bitcoin è salito è che, data che c'è stata questa crisi, molti investitori hanno deciso di parcheggiare i propri soldi in asset diversi.
Esattamente.
Rispetto alle azioni. E quindi Bitcoin e oro sono quei due asset che lo permettono. Poi noi stessi agiamo allo stesso modo. Per noi Bitcoin non è altro che il parcheggio del Monopoly, dove avere i nostri soldi in attesa poi di poterli riutilizzare o reinvestire in aziende.
Sì, come dicevi, noi guardiamo Bitcoin nello stesso modo in cui guardiamo l'oro. Per noi è una valuta alternativa che ha potenziale di crescita in valore rispetto alle valute come euro, dollaro o sterline, e quindi per noi è un ottimo posto dove tenere soldi in attesa di essere investiti in aziende.
Infatti.
E sì, quindi abbiamo chiaramente dei Bitcoin, come avevamo detto già qualche puntata fa, e anche in questo caso abbiamo beneficiato dalla crescita di valore.
Infine ci sono i bond di cui volevo parlare, non volevo tralasciare, ovvero le obbligazioni, quindi come comportarsi con questo tipo di asset. C'è da dire che chi li possedeva prima di marzo ha visto il prezzo salire perché, come sappiamo, le banche hanno abbassato il tasso di interesse. E infatti l'abbiamo visto anche noi a marzo questa differenza. Però non ci siamo trovati così bene come ci eravamo trovati all'inizio.
Sì, perché poi, come dicevamo prima, poiché il tasso di interesse è zero, il rischio che il valore dei bond si annulli nel tempo grazie all'inflazione, che sicuramente ci sarà nei prossimi anni, perché i governi continuano a stampare moneta per far fronte a questa crisi, allora gli investitori hanno preferito altri asset in cui conservare il proprio potere d'acquisto, e quindi oro e Bitcoin hanno beneficiato, ma i bond hanno iniziato a calare di valore subito dopo lo spike iniziale che c'è stato a marzo. Noi ci aspettiamo che durante un'altra crisi, se ce ne dovesse essere un'altra, il prezzo dei bond tornerà a salire un po', ma non tantissimo. E anche di questo vogliamo parlare in una puntata a parte, perché investitori importanti come Ray Dalio o Nassim Taleb hanno iniziato a parlare già da tempo di come il contante sia da considerare spazzatura per l'investitore, ma non solo il contante, anche i bond. E quindi dedicheremo una puntata a parte su questo argomento nelle prossime settimane.
Volendo quindi concludere, ribadiamo che il 2020 è stato un anno piuttosto particolare e si è potuto anche vincere come non ci sia una correlazione strettissima fra mercato e andamento dell'economia.
Infatti, perché il mercato guarda sempre al futuro. In questo caso ha guardato molto più in avanti del solito, perché, come abbiamo detto, gli investitori di Wall Street di solito guardano a uno o due trimestri in avanti. In questo caso hanno iniziato a guardare a un paio d'anni in avanti, con la consapevolezza che un vaccino ci sarebbe stato o che comunque la pandemia sarebbe finita, come è stato per le pandemie passate, che sono durate comunque mediamente uno o due anni, e quindi ha agito di conseguenza. E quindi, di nuovo concludendo, se vogliamo trarre degli insegnamenti dal 2020, le cose importanti sono essere preparati, avere liquidità per approfittare di crolli di mercato improvvisi e avere un portafoglio diversificato su vari tipi di asset che porta a beneficiare il portafoglio nella sua totalità. Se avessimo avuto soltanto azioni e obbligazioni, probabilmente non avremmo avuto lo stesso risultato che abbiamo avuto invece avendo vari tipi di asset. Per esempio, oro e Bitcoin hanno beneficiato molto il nostro portafoglio, come pure la nostra parte azionaria, che è composta da aziende che operano su settori diversi e quindi comunque sono diversificate in questo modo. E in conclusione, giusto per darvi un paragone, il nostro portafoglio da inizio 2019 a fine 2020 ha avuto un guadagno composto dell'oltre il 38%, che è un risultato favoloso. Non pensiamo che riusciremo a ottenere lo stesso tipo di risultato in futuro, ma speriamo che comunque sia migliore dell'S&P 500.
Bene, direi che per oggi è tutto.
Alla prossima puntata.
Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it. Soprattutto, ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it.
Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto, non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.